L'ultima volta abbiamo letto parte almeno il capitolo 5 del Vangelo secondo Giovanni e abbiamo visto il paralitico, la fede del paralitico, e oggi passiamo al capitolo 6. Vediamo, ecco, come Gesù, penso che sia un altro bel passo nella fede che il Signore vuole farci fare. Non lo leggiamo tutto il capitolo 6 perché è molto lungo e anche un bel po' difficile, almeno la seconda parte. Leggiamo la prima parte in particolare. Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Già questa introduzione ci dice qualcosa che può interessare per il nostro tema. Beh, intanto Gesù dalla Gerusalemme, dove l'abbiamo incontrato nel brano precedente del capitolo 5, è già passato alla Galilea e si trova nei pressi del lago, cioè passato dal centro della fede ebraica, che è Gerusalemme. In Galilea è proprio l'estrema periferia, si può dire. Addirittura parti di Tiberiade, che era una città pagana. È un altro ambiente quello della Galilea, diverso dall'ambiente di Gerusalemme. La Galilea, almeno la gente della Galilea, sembra essere gente senza pregiudizi, senza chiusure nei confronti di Gesù. E difatti una grande folla lo seguiva, dice qui Giovanni. Perché lo seguiva questa grande folla? Vedendo i segni che faceva sugli infermi. Questa folla segue Gesù per i segni. Qui Giovanni non usa il termine credere. Non dice che questa folla credeva in lui, ma lo seguiva, e il movente della folla per seguire Gesù sono i segni che lui faceva sui malati, sugli infermi. Quindi possiamo benissimo immaginare che cosa si aspettava questa gente. Se noi dicessimo che la gente credeva, cosa dobbiamo dire? Che la gente credeva che Gesù era capace di fare miracoli. Ma è questa la fede? È anche questa una fede, è anche questo un credere, ma fin dove porta questo credere? È capace di portare fino alla fine? Vedendo i segni che faceva. Forse quindi il movente di questo seguire Gesù era un desiderio di avere ancora qualche guarigione, di godere di qualche guarigione. Forse soltanto curiosità per vedere la guarigione degli altri, oppure un certo desiderio per se stessi se erano malati. O forse la curiosità per il soprannaturale che opera, che può intervenire nella vita di un uomo. Una grande folla lo seguiva vedendo i segni che faceva sugli infermi. Chi segue Gesù quindi ha visto i segni operati da lui sugli altri, sugli infermi. Non sono tutti infermi. Vedere i segni operati sugli altri è un'esperienza, il vedere. Vedere un miracolo, vedere un segno, è già un'esperienza, ma è al di fuori di noi. noi solo spettatori col vedere. I segni non hanno toccato la loro vita, ma quella degli altri. Ma questo è abbastanza per continuare a voler stare con Gesù. Questo seguire Gesù è un seguire bello, senz'altro, perché quando uno segue Gesù è sempre una cosa bella, però non è un seguire completo. Quando uno segue Gesù per questi motivi, fino a che punto ti puoi fidare? Rimane sempre un punto di domanda. Se uno segue Gesù con la speranza di vedere miracoli, fino a che punto ti puoi fidare di quella fede in Gesù? È un seguire Gesù, un seguire bello, sì, però rimane qualche punto interrogativo, perché questo credere in Gesù, questa fede, basta poco perché diventi dubbio, se non addirittura miscredenza e poi conseguenza abbandono, come vedremo o potete vedere alla fine proprio di questo capitolo 6. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Quindi sono partiti col seguire Gesù perché hanno visto questi miracoli, e la conclusione: non andavano più con lui, non seguivano più. Quindi da questa fede bisogna fare ancora dei passi, altrimenti è troppo debole e troppo poco. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Salì sulla montagna. La montagna che cos'è? È il luogo dove Dio si manifesta. È il luogo delle teofanie, si direbbe così, cioè dove si può avere un incontro, un'esperienza di un incontro con Dio, Mosè, Elia. E Gesù sale sulla montagna, anche lui, e si porta dietro i suoi discepoli, e le folle che lo seguono arrivano anche loro sulla montagna. Quindi siamo sul luogo dove Dio si manifesta. Ma Gesù si mette a sedere sulla montagna, e il sedere è la posizione tipica del maestro. Quindi la parola di Dio verrà da lui, dalla bocca di Gesù. E quindi la manifestazione di Dio avverrà attraverso l'insegnamento di Gesù. Con questo gesto, quindi, Gesù rivela almeno tanto quanto ha rivelato con i miracoli. Salire sulla montagna e mettersi a sedere, quindi pronto ad insegnare, a donare la parola di Dio, è un gesto che manifesta la volontà, l'amore, la bontà di Dio per il popolo, tanto quanto i miracoli che manifestano la bontà e la volontà d'amore di Dio per il suo popolo. Ma chi li capisce questi gesti? Questa folla riuscirà a capire? Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei, e questo è strano, che se è vicina la Pasqua, la festa dei giudei, la gente dovrebbe partire per andare su un'altra montagna quella dove è costruita Gerusalemme, quella dove c'è il Tempio. Pasqua è una delle feste nelle quali il popolo va in pellegrinaggio a Gerusalemme. E invece, ecco che la folla va su quest'altra montagna dove trova Gesù seduto. È lui la presenza di Dio. Che la folla si sia accorta, che sia per questo che la folla segue Gesù nei giorni di Pasqua, perché è lui la presenza di Dio più che non il Tempio di Gerusalemme. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui. Una grande folla. Sono tutti questi pellegrini che hanno dirottato. Invece che andare verso il Tempio, vanno verso il monte dov'è Gesù. Una grande folla vede Gesù. E allora questa è l'occasione perché non solo i malati, ma tutti possono fare un'esperienza particolare di un incontro con Gesù. Finora erano stati i malati ad avere l'esperienza diretta di un gesto d'amore da parte di Gesù. Adesso Gesù vuol far fare un'esperienza diretta dell'incontro con lui a tutta questa folla che sta arrivando verso di lui. Alzati gli occhi, vide. Questa folla che viene non è una folla di malati, però a guardar bene non sono forse tutti gli uomini malati? Non guardiamo con l'occhio clinico del medico, perché allora si vedono tutti, però forse un medico una qualche malattia o una qualche disfunzione la vede per tutti, ma non per questo. Ma tutti gli uomini sono un po' malati, soprattutto se guardiamo con l'occhio di Gesù. Perché le malattie peggiori sono quelle nascoste, sono quelle dello spirito, sono quelle che generano desideri sbagliati, tanto per stare con il commento che vi ho fatto prima ai comandamenti. Quando uno ha dei desideri sbagliati nel cuore, anche se non è malato, ma il suo cuore in quel caso è malato. Gesù vide questa grande folla e vede quindi anche quello che manca alla salute e alla salute piena di ciascuno di questa grande folla. E disse a Filippo, Gesù interroga uno dei suoi discepoli, forse quello che era lì più vicino. E da questa interrogazione Gesù si accorge che tipo di fede c'è in Filippo. Disse a Filippo, dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? La malattia che Gesù vede in questa gente che arriva è una malattia che hanno tutti ogni tanto, la fame. Vabbè, ma quello può essere soltanto l'occasione per qualcos'altro, come adesso vedremo. Dove possiamo comprare il pane? Gesù fa questa domanda a Filippo, che era di quelle parti e quindi conosceva conosceva tutti i paesi e sapeva dove erano i negozi, i supermarket e i centri commerciali della zona, che era di Bethsaida, sì, Filippo, che è su a nord del lago, proprio dove, pressappoco lì dove ci troviamo in questo momento. Dove possiamo comprare? Ma Filippo come risponde? 200 denari di pane non sono sufficienti neppure per darne un pezzettino a ciascuno. Quindi Filippo risponde con un calcolo matematico o un calcolo di conti, no? Di tot ci vuole per tot pane, qui per tutta questa gente ci vogliono tanti quintali di pane e perciò non fa un bel calcolo Filippo, anche bravo, io non sarei capace. Però dentro questo calcolo non c'è neanche un filo di fede. Filippo non ci pensa nemmeno di mettere a frutto la propria fede in Dio o in Gesù. Fa solo un calcolo. E a voi non dispiace perché il più delle volte anche noi facciamo questi calcoli e basta. E non ci passa neanche per l'anticamera del cervello che si potrebbe anche mettere in conto un po' di fede, cioè mettere in conto la presenza e l'amore del Padre. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, ecco interviene questo fratello, Andrea. Strano che Andrea è così sempre vicino a Filippo. Anche un'altra volta troveremo che Filippo va a cercare Andrea. Anche questa volta, chissà perché. Andrea è lì vicino anche lui, che vede, che sente. Andrea fa un passo avanti, intravede una possibilità. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Intravede la possibilità di condividere forse quel poco che c'è, però anche lui si scoraggia, è troppo poco. Cos'è questo per tanta gente? Niente, niente, scartata l'idea. Quindi anche Andrea non mette questi problemi insieme con la fede, li lascia separati, questo problema. E quindi vede che la soluzione intravista è troppo debole e allora la scarta del tutto. Che cos'è questo per tanta gente? Adesso finalmente, prima che intervenga un terzo discepolo, interviene Gesù, che dice: fateli sedere, fateli sedere. Andrea e Filippo quindi hanno questo compito. Far sedere la gente affamata cosa vuol dire? Vuol dire: adesso state tranquilli che c'è da mangiare. Quindi ubbidire a Gesù che dice fateli sedere è già un atto di fede che va oltre al gesto che stanno per compiere. Tutti devono mettersi in una posizione di riposo, sedere. Chi agisce è qualcun altro. Nessuno non deve far niente. Tutti a sedere. Dove? Sull'erba. C'era molta erba in quel luogo. Strano che Giovanni ci dice anche queste notizie così semplici e banali, e allora vuol dire che non sono poi del tutto semplici e banali. Che cosa vuol dire? Che c'è molta erba, molta, in quel luogo. così che la gente può sedere sull'erba. Vuol dire che non siamo più nel deserto. Ricordate Mosè? Aveva camminato per 40 anni col popolo nel deserto, sempre in piedi, sempre in piedi, sempre sui sassi. Adesso con Gesù sedetevi sull'erba, vuol dire siamo arrivati. Il popolo che ha camminato sempre nel deserto, adesso finalmente è arrivato al riposo. Non è più nel deserto, quindi è nella terra promessa. È in questo momento che il popolo arriva alla terra promessa. In questo momento, quando arriva ad ubbidire a Gesù, quando arriva a stare ad ascoltare Gesù, allora il popolo arriva al riposo, alla terra promessa. Questo finora lo sa soltanto lui, Gesù. Chissà se loro lo scopriranno. Che questi gesti che fanno, che questo sedere sull'erba è un gesto profetico. Si sedettero dunque, ed erano circa 5.000 uomini. Anche questo numero è un numero profetico. Sia guardando al passato che guardando al futuro. Guardando al passato perché? Perché nel passato, quando c'erano profeti, erano a gruppi di 50. Qui siamo 5.000 uomini, quindi 50 volte 100. Di più non si può. Vuol dire che c'è un popolo che è tutto di profeti. Un popolo profetico quando si sta in ascolto di Gesù. E guardando al futuro è profetico questo numero, perché? Perché a Gerusalemme i cristiani, dopo la Pentecoste, subito saranno 3.000 e pochi giorni dopo se ne aggiungono altri 2.000, quindi 5.000. È un numero profetico. Allora Gesù prese i pani. E dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, a quelli che avevano ubbidito. Tre gesti compie Gesù. E se guardiamo bene nel cuore di Gesù, cosa vediamo in questi tre gesti? Vediamo tre grandi atti di fede. Prese i pani, erano quei 5 d'orzo. Prendere in mano quei pani vuol dire far vedere a tutti il poco che c'è. È un grande atto di fede da parte di Gesù, che il poco sia sufficiente per molti, per tutti. Dopo aver reso grazie, quindi aver reso grazie cosa vuol dire? Che è sicuro dell'intervento del Padre. È sicuro che Dio non dice di no a quello che Lui sta per fare. Dopo aver reso grazie. Quindi in questa preghiera di ringraziamento vediamo tutta la fede di Gesù nel Padre, come Gesù crede nel Padre. Non si lamenta col Padre perché ci sono solo 5 pani, ma lo ringrazia che ci sono quei pani. Un pane per ogni 1.000 uomini. E Gesù ringrazia, non si lamenta. Il popolo nel deserto cosa faceva quando non aveva da mangiare? Mormorava. Adesso il popolo sente un discorso nuovo, sente Gesù che ringrazia per quel pochissimo. Li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci. Li distribuì. È lui che distribuisce. E anche questo gesto, questo lavoro di distribuzione, è una continuazione del suo atto di fede. A Dio basta poco per dare a tutti. E poi è finita la fede di Gesù? No. Quando furono saziati, disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vado perduto. Anche qui la fede di Gesù continua. E in questo momento sposta un po' l'attenzione di tutti sui suoi 12 discepoli, perché raccolsero 12 canestri, uno per ciascuno, i 12 apostoli, così che la gente che avrà ancora fame saprà dove andare. Quegli avanzi servono ancora per altri affamati, per altre persone che devono sperimentare un'esperienza personale con Gesù, perché mangiare quel pane vuol dire avere un'esperienza personale della fede, dell'amore, della grandezza, della gloria di Gesù, di questa teofania, di questa manifestazione che Dio è presente in quel gesto compiuto da Gesù, in quel prendere i pani, ringraziare e distribuire. In questi gesti compiuti da Gesù si manifesta la presenza, quel Dio che ama il popolo, che ama tutti. Ancora quei pezzi avanzati sono preziosi perché? Perché ognuno di quei piccoli pezzi è testimone della fede di Gesù nel Padre. Ognuno di quei piccoli pezzi è una testimonianza di un fatto meraviglioso. Dio ama tutti gli uomini, non solo gli ammalati. Dio ama tutti. Per Dio tutti sono malati. E quindi Dio dà a tutti un segno del suo amore e della sua volontà di che guariscano, che crescano, che stiano bene, che siano contenti. Volontà di Dio, la gioia dell'uomo, è che l'uomo sia nella gioia. Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero, riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Quindi i pezzi avanzati non lasciano mancare niente a nessuno, ma invece ci sono per altri ancora. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire, la gente interpreta. Avrà capito bene la gente quel segno? Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Bene, la gente ha capito. Gesù è il profeta che deve venire. È quello promesso a Mosè e da Mosè. È quello che conclude il cammino del popolo, che lo porta al riposo, alla pienezza, alla gioia. La gente ha capito bene. Gesù è il profeta. Da questa comprensione la gente sa trarre le conclusioni vere, logiche, quelle che piacciono a Dio, quello che sono le più... qui è il guaio. La gente ha capito il segno, ma non ne trae le conseguenze. Quando deve trarne delle conseguenze, sbaglia. Perché la gente è malata, ancora, di egoismo. E allora se tira delle conseguenze, le tira in maniera egoistica. Bene, visto che lui è il profeta, faccia il nostro re. Gli danno un altro compito, glielo danno loro il compito. La gente gli dà il compito a Gesù di fare il re. E questa è la conclusione sbagliata. Prima Gesù faceva i segni sui malati, adesso ha dato da mangiare a tutti, bene, allora si metta in politica. Faccia il re. E Gesù si vede a questo punto più solo di prima e vede che non può fidarsi degli uomini, neanche di quelli intelligenti che hanno capito il segno, che lui è profeta. Nemmeno essi sono capaci di trarre le conclusioni per sé. Quale sarebbe stata la conclusione? Bene, se è il profeta, lo ascoltiamo. Il profeta ha il compito di parlare, di dire la parola di Dio, la volontà di Dio. Quindi, se lui è il profeta, la conclusione dovrebbe essere questa. Lo ascoltiamo. Gli diciamo, parlaci, dici qual è la volontà di Dio. E invece no, tirano l'altra conclusione. Ti diciamo noi cosa devi fare. Ti comandiamo noi. A questo punto allora Gesù fa una cosa. Prima di tutto allontana i discepoli perché non vengano contagiati da questo grosso sbaglio della gente. Li manda via, li comanda di andarsene. Mentre lui scappa, torna sul monte, ancora più in su, tutto solo. E adesso avviene un'altra esperienza con Gesù, ma stavolta solo i discepoli fanno questa nuova esperienza. I discepoli sono soli senza di lui. Cosa succede quando i discepoli sono soli senza Gesù? Che si trovano in balia del vento, cioè degli spiriti del vento e del mare. Sono in pericolo. Essere soli senza Gesù, anche se capaci di far molta fatica, che si erano già avviati ed erano già lontani nel mare, erano capaci, ma sono in pericolo. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, quindi dopo una lunga fatica e molta paura perché vento e mare in burrasca, cosa succede? Ecco che vedono Gesù. Videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca. E noi ci aspettiamo che l'Evangelista dica e furono tutti contenti. Se viene Gesù, E invece ebbero paura. Perché hanno paura? vedono Gesù in una maniera diversa da quello che si aspettavano. E allora hanno paura. Non sono ancora pronti a cambiare. Sono ancora anche loro come la gente, non sono pronti alla novità, a vedere un Gesù diverso da quello immaginato, da quello che hanno sperimentato fino a quel momento. Gesù può essere diverso da quello che abbiamo conosciuto fino adesso, può manifestarsi a noi in modo nuovo, e invece che essere contenti, ebbero paura. Ma egli disse loro: io sono, non temete. Ecco, per loro Gesù si manifesta di nuovo. Egli non è soltanto il profeta, come diceva la gente, ma io sono. È il nome di Dio. Molto più che profeta. Se Dio è con noi, cosa dobbiamo fare? Di chi abbiamo paura? Lo dice il Salmo. Non ho più paura perché tu sei con me. Anche dovessi camminare in una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Quindi non temete, io sono. A questa fede vuole che i discepoli arrivino, ma probabilmente neanche questa volta ci arrivano proprio del tutto. Fanno però un'esperienza in questa direzione. Se Dio è con noi, di chi possiamo aver paura? E poi andiamo avanti ancora un tratto, c'è tempo? Ancora un pochino, in questo capitolo 6. Il giorno dopo, cioè qui lo prendono sulla barca e in quell'attimo la barca tocca la riva. No, rapidamente la barca toccò la riva a cui erano diretti. Quando Gesù è con noi, siamo già alla conclusione del viaggio. Che di più? Cosa volete di più? Se Gesù è con noi, siamo già arrivati. Il giorno dopo, la folla viene ancora, lo cerca. Vengono, la folla vide che Gesù non era più là, eccetera, trovatolo di là dal mare. Gli dissero: Rabbi, invece che chiamarlo profeta come avevano capito che era, Rabbi soltanto, quando sei venuto qua? Gli fanno una semplice domanda di curiosità. Quindi anche da questa domanda Gesù capisce che la gente non è venuta per ascoltare parole profetiche da lui, che hanno capito che era il profeta, non sono venute per ascoltare, non sono venuti per affidarsi a lui, ma sono venuti solo per mangiare di nuovo, sono venuti per approfittarne della sua presenza. Quindi questa seconda ricerca di Gesù non è che manifesta di più fede in lui, ma semplicemente hanno capito che Gesù è utile per i loro. Quindi è una fede che assomiglia a quella dei pagani. È utile per i miei desideri, per soddisfare i miei bisogni. Non c'è perché io mi possa affidare a lui, perché lui possa guidarmi. Ecco il salto che deve fare la nostra fede, dalla fede che Gesù è capace di soddisfare i miei bisogni, guarire le mie malattie, saziare la mia fame, alla fede che io posso affidare a lui la mia vita. Questo vorrebbe Gesù. E questo cercherà di dirlo in tanti modi dopo, in tutto il discorso sul pane vero, eccetera, sulla vita che lui è per noi e che lui ci dona. Gesù si accorge, anzi è lui l'unico che si accorge dell'incongruenza e della povertà di quella fede, della fede di quella gente, tanto che comincia a dire: procuratevi non il cibo che perisce, non venite a cercare da me soltanto quello, una volta ve l'ho dato, ma perché capiate qualcos'altro? Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che io vi posso dare, e che il Figlio dell'uomo vi darà. E questo lo dirà poi con una frase: questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Credere in colui che Egli ha mandato, questo è il cibo che dura per la vita eterna. Questa è la vita, questa è la salute più forte. Credere in colui che Egli ha mandato è garanzia di vita eterna. E come si fa a credere in colui che Egli, che Dio, Padre, ha mandato? Per credere bisogna ascoltare prima di tutto. Credere in colui, cosa vuol dire? Vuol dire basare la nostra fede in Dio, perché credevano gli ebrei. La vostra fede basatela sulla persona di Gesù, su colui che Egli ha mandato. Fondate la vostra fede in Dio, fondatela su di me, quindi su quello che io vi dico o vi dirò. Fondare la fede in Dio sulla manifestazione dell'amore di Dio, dell'amore che Dio ci ha manifestato in Gesù. E ce l'ha manifestato proprio con la guarigione dei malati e con la sazietà per il pane per tutti. Ecco, questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. E poi dirà che questo credere avviene attraverso il mangiare il pane che Lui dà, mangiare la sua carne, quindi nutrirsene, vivere di Lui. Quindi non metterlo a capo semplicemente perché comandi al popolo e siano costretti tutti ad ubbidirli, ma nutrirci di Lui in modo da vivere, ubbidirli dall'interno, non perché Lui ci comanda dall'esterno. Ecco, poi ci sono tutte quelle discussioni con i giudei che mormorano perché dice che Lui è il pane disceso dal cielo, perché dice che bisogna mangiare la sua carne. Nessuno li crede, perché la loro fede in Gesù fino a questo punto era mossa da egoismo, e questi non sono riusciti a fare il passo ulteriore, sono rimasti nel loro egoismo. Anche era il profeta, hanno giudicato le sue parole invece che prenderle come parola di Dio. E ci sarà soltanto Pietro con gli altri 11, e loro 12, che saranno capaci di dire, quando Gesù li chiede: ma allora ve ne andate anche voi, quando se ne vanno tutti? E allora sarà lui che sarà capace di dire: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ecco, Pietro ha preso sul serio il fatto che Gesù era il profeta. Tu hai parole di Dio, di vita eterna, che danno vita a noi perché vengono da Dio. Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ecco, Pietro ci mostra il nuovo gradino della fede. Non basta credere che Gesù è capace di far miracoli. Questa non è ancora una fede capace di farci perseverare dietro a Lui, perché la fede deve farci perseverare dietro a Lui anche quando porterà la croce. E allora bisogna arrivare a questa fede qui: da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi prendiamo sul serio le tue parole, noi ti ascoltiamo. L'ascolto di Gesù quindi è segno di una maturazione della nostra fede, di un passo ulteriore, importante, indispensabile della fede, perché questa fede continui e arrivi alla sua conclusione, a portarci a diventare un tutt'uno con Lui, mangiando il suo pane, mangiando la sua carne, eccetera. Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.